Bene, buongiorno, buona domenica, la domenica è il giorno della risurrezione, per cui tratteremo i racconti della risurrezione. Questa mattina il programma sarà diverso, faremo tutto l'incontro e poi il pranzo, per andare incontro alle persone che sono molto differenti l'uno con l'altro, ma poi dove poi prendono strade completamente diverse, sono i racconti della risurrezione. Quindi è impossibile fare una ricostruzione storica degli avvenimenti. Quello che dobbiamo prendere atto è che nessun evangelista descrive la risurrezione di Gesù, ma solo quello che accade dopo. Ricordate quando dicevamo che dobbiamo prendere le distanze dalle immagini che gli artisti, i pittori hanno adoperato per raffigurare la risurrezione? E l'immagine tradizionale, quella dei quadri o delle immaginette, è del Cristo trionfante che esce la vittoria dal sepolcro. Ecco, questa non c'è in nessun Vangelo. C'è in un testo apocrifo, che è il Vangelo di Pietro, che è successivo ai Vangeli. Quindi nessun evangelista descrive la risurrezione di Gesù, ma tutti danno indicazioni su come sperimentarlo risuscitato. Le modalità sono differenti, come vedremo, ma tutti ci danno l'indicazione preziosa di come incontrare il Cristo risorto nella nostra vita. Il testo più antico che parla della risurrezione di Gesù è nella lettera di San Paolo Apostolo, la prima ai Corinzi, dove circa 25 anni dopo, quindi la più antica testimonianza, e Paolo scrive: apparve naturalmente il Cristo risorto a Cefa, che è Pietro, e quindi ai 12. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte di essi vive ancora. Gli evangelisti ci dicono che l'esperienza del Cristo risuscitato non è stato un privilegio concesso 2000 anni fa per qualche decina o per qualche centinaia di persone, ma una possibilità concreta per i credenti di tutti i tempi. Allora andiamo a vedere i racconti della risurrezione come ce li presenta Matteo, ricordando che non è una cronaca che riguarda avvenimenti di 2000 anni fa, ma verità di fede che riguardano la vita di noi credenti. Quindi l'Evangelista, essendo l'ultimo capitolo, cura ogni particolare di questa descrizione e lo arricchisce di tanta ricchezza. Per chi vuol seguire, capitolo 28 del Vangelo di Matteo. Passato il sabato, ecco, l'Evangelista comincia subito in chiave polemica. Passato il sabato. C'è poi le donne che vanno al sepolcro. L'Evangelista mette in guardia, perché ripeto, sono tutte indicazioni oggi attuali per noi, chi è ancora ancorato a un rapporto con Dio basato sull'osservanza della legge, dei comandamenti, ritarda l'esperienza del Cristo risuscitato. Perché l'Evangelista scrive passato il sabato? Perché il sabato, sappiamo, era il giorno del comandamento più importante, osservato da Dio stesso, la cui osservanza significava l'osservanza di tutta la legge, e la trasgressione era punita con la morte, perché indicava la violazione di tutta la legge. Di sabato non si potevano fare un'infinità di lavori, esattamente 1521, per correre più di tanti passi. Allora l'Evangelista fa comprendere che la comunità dei discepoli di Gesù ancora non ha compreso la nuova relazione che Gesù è venuto a proporre con Dio, che non è più basata sull'osservanza della legge, che non tutti possono o vogliono praticare, ma sull'accoglienza e la pratica del suo amore, che è a tutti possibili. Quindi l'Evangelista comincia in maniera polemica: passato il sabato. Questo vuol dire che se queste benedette donne che rappresentano la comunità fossero andate prima al sepolcro, noi avremmo celebrato la Pasqua almeno con un giorno d'anticipo. Quindi abbiamo celebrato in ritardo per colpa delle donne che rappresentano la comunità, che sono ancora legate all'osservanza della legge. Passato il sabato, all'albeggiare del primo della settimana. Perché l'Evangelista adopera questa espressione? Il primo della settimana richiama il racconto della creazione: e fu sera e fu mattina, primo giorno. L'Evangelista, che ha cominciato il suo Vangelo ponendolo tutto sotto la chiave della creazione, presenta il risuscitamento di Gesù come l'azione creatrice di Dio con la quale inizia la nuova e definitiva creazione. Ma il primo della settimana, l'uno dopo il 7, è uguale a 8. Nel cristianesimo primitivo la cifra 8 indicò la resurrezione di Gesù. Ecco perché è strettamente legato a questo episodio, vedremo le beatitudini. Le beatitudini perché sono 8? Mentre i comandamenti erano riservati a Israele, le beatitudini sono per tutta l'umanità. E mentre l'osservanza dei comandamenti garantiva lunga vita in questa esistenza terrena, la pratica delle beatitudini garantisce la vita per sempre. Quindi è importante il numero 8. All'albeggiare del primo della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria, e la madre di Giacomo e Giuseppe, andarono a vedere la tomba. L'Evangelista già ci mette in guardia, manca una donna. Presso la croce di Gesù c'era Maria di Magdala, c'era questa Maria che è la madre di Giacomo e di Giuseppe, poi c'era una donna che è anonima perché lei si è spersonalizzata. Lei non è la moglie di Zebedeo, è la madre dei figli di Zebedeo. È l'immagine della donna che fa tutto per i figli, sacrifica per i figli se stessa, sacrifica il marito ed è la disgrazia dei propri figli. Meglio orfani piuttosto che avere una madre che si sacrifica, che fa tutto per i figli. Questa donna scompare. Era stata presente fino alla crocifissione. Perché scompare? Perché la donna ambiziosa, cosa fa la mamma per i propri figli, che ha voluto garantire ai figli i posti di potere accanto a Gesù, fa che i miei figli occupino un posto alla destra e alla sinistra. Quindi spera fino in ultimo che Gesù manifesti la sua potenza. Quando vede che è morto, ha finito le sue speranze. Allora eliminata. Allora, altro indizio, le persone ambiziose, le persone che mirano al successo, le persone che vogliono salire, sono refrattarie alla risurrezione di Gesù. Andarono a vedere la tomba. Ed ecco, quando c'è questa espressione, l'Evangelista vuole richiamare una sorpresa, qualcosa di inaspettato. Vi fu un gran terremoto. Il terremoto non è un sisma tellurico. E il terremoto nella Bibbia è uno dei segni che precedono le manifestazioni di Dio. È un linguaggio figurato, quindi non è un sisma tellurico. Ed ecco, vi fu un grande terremoto, quindi dice c'è un segno di Dio e un angelo del Signore infatti sceso dal cielo. Nel mondo ebraico, abbiamo visto, Dio era lontanissimo, distante, non interveniva mai direttamente con l'umanità. Quelle volte che entrava in relazione con l'umanità non si parlava mai di Dio, ma si usava la formula angelo del Signore. Pertanto nell'Antico e nel Nuovo Testamento per angelo del Signore non si intende un angelo inviato dal Signore, ma è Dio stesso quando entra in relazione con l'umanità. Ebbene, in questo Vangelo questo angelo del Signore, cioè Dio stesso, è sempre in relazione con la vita. Quando l'annunzia a Giuseppe, quando la difende dalle trame omicide di Erode e quando conferma che la vita, quando proviene da Dio, è indistruttibile. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si mise a sedere su di essa. L'azione dell'angelo del Signore di Dio è, come abbiamo visto nell'episodio di Lazzaro, togliere quello che separa il mondo dei vivi dal mondo dei morti. Non soltanto la rotola, ma ci si siede sopra, in posizione di conquistatore, colui che la conquista. Inutile che ricordo, l'abbiamo visto già ieri, il significato della pietra posta sopra il sepolcro, che significa la fine di tutto. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Avete sentito poco fa nel Vangelo della Trasfigurazione le stesse indicazioni. L'angelo è rivestito dei colori, delle immagini, della gloria divina, come nella visione di Dio che è narrata nel libro del profeta Daniele. Lo splendore delle vesti di questo angelo è simile a quello descritto poi da Matteo nell'episodio che avete sentito nell'Eucaristia della Trasfigurazione, dove Gesù, lo ricordo ancora, ha mostrato lo stato finale dell'uomo che passa attraverso la morte. Per la paura che ebbero di lui, le guardie tremarono e diventarono come morte. È profondamente ironico e critico l'Evangelista, perché qui c'è l'irruzione della pienezza della vita, è Dio stesso che sconfigge la morte, quindi è la vita portata alla sua massima esposizione. Eppure, scrive l'Evangelista, per la paura che ebbero di lui, le guardie tremarono e diventarono letteralmente tramortite, cioè come morte. È strano, c'è la pienezza della vita e loro invece sono come morte. Anche qui l'Evangelista mette in guardia e ammonisce: l'irruzione della vita diventa un'esperienza di morte per quanti giacciono già in una situazione di morte. Quanti vivono sotto l'ambito del potere, o perché lo detengono, o perché vi aspirano, o perché vi sono sottomessi, sono completamente refrattari all'azione della vita quando si manifesta. Quindi è importante questa indicazione che si dà all'Evangelista. È strano, la manifestazione del Dio vivente li rende come morti, perché loro sono le guardie, la custodia del sepolcro, sono i custodi della morte, e non avendo vita in sé non riescono a percepirla quando questa si manifesta, ma sprofondano ancora di più nella sfera della morte. Gesù l'aveva detto nel Vangelo di Giovanni, lo ricordate? Chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce. Abbiamo detto che una delle espressioni con le quali viene indicato Dio, oltre amore, è che Lui è luce. Se noi quotidianamente facciamo scelte di luce, di generosità, di altruismo, di donazione, diventiamo luce, ricordate ieri, diventiamo splendidi. Se invece al contrario siamo radicati nell'egoismo, per cui tutto e tutti gira intorno alla nostra convenienza, al nostro interesse, siamo tenebre. E quando c'è l'esplosione della luce, questa luce ci dà fastidio. Ricordate anni fa, quando in Cile ci fu quell'incidente in una miniera e per ben 3 mesi i minatori rimasero sottoterra. La scena quando vengono alla luce, tutti quanti con dei grossi occhiali schermati, perché chi sta nel buio, la luce, anche minima, lo ferisce, gli fa male. Se noi stiamo sempre in una stanza con le persiane chiuse, se si spalanca e entra la luce, ci dà fastidio. Allora l'Evangelista indica questo: chi vive in un ambito di morte non è attratto dalla luce, ma addirittura ci si nasconde. Quindi l'esperienza della vita diventa per loro un'esperienza di morte. E l'Evangelista è molto ironico: credono di custodire un cadavere, e in realtà i veri morti sono loro, rimasero come morti. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse: non abbiate paura voi. E anche questa è un'incongruenza. Chi ci ha avuto paura è la guardia. L'angelo avrebbe dovuto dire: non abbiate paura voi. No, si rivolge alle donne: non abbiate paura voi. È bene che gli altri abbiano paura di questo. So che cercate Gesù il crocifisso. In dire il crocifisso non indica soltanto la modalità dell'esecuzione, ma il maledetto da Dio. Perché Gesù è stato crocifisso? Secondo il sistema giuridico ebraico, le persone condannate a morte venivano lapidate. Secondo il sistema del diritto romano, venivano decapitate. Perché Gesù non è stato lapidato o non è stato decapitato? Perché non bastava ammazzarlo Gesù. Se si ammazzava Gesù, si rischiava di creare la figura del martire e la situazione sarebbe stata peggio di prima. Allora bisognava diffamarlo in una maniera tale che nessuno avesse più potuto pensare che quest'uomo fosse, non dico Dio, il figlio di Dio, ma neanche un inviato. Per questo i sommi sacerdoti, che conoscono la scrittura, ma soltanto per la propria convenienza e quindi per fare il male agli altri, hanno scelto per Gesù l'unica pena di morte per la quale nella Bibbia è scritto che è una maledizione divina. La crocifissione era una scena atroce che non ci sono descrizioni, per quanto era tremenda questa, era riservata alla feccia della società. Ecco perché i sommi sacerdoti hanno scelto per Gesù il crocifisso. Allora dice: so che cercate Gesù, il crocifisso, interpretiamo il maledetto, non è qui, poiché è stato risuscitato, ed ecco il rimprovero, come aveva detto. Perché andate a vedere un sepolcro? L'aveva detto che lui sarebbe passato indenne attraverso la vita, attraverso la morte, ma fa comprendere la resistenza della comunità cristiana di credere in questa realtà, perché, ricordate come dicevo ieri, la comunità è più delusa della risurrezione di Gesù che della sua morte. Se Gesù era morto, pazienza, morto un Cristo se ne aspetta un altro, ma se Gesù è risuscitato, addio i sogni di gloria. Per tre volte Gesù aveva annunziato la sua resurrezione, il numero tre nella Bibbia indica quello che è definitivo, quello che è completo, ma per tre volte il suo messaggio non è stato compreso. Venite a vedere il luogo dove era stato deposto. Presto, e continua l'Evangelista, andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Nei Vangeli non c'è un rapporto uguale tra l'elemento maschile e l'elemento femminile. Gli uomini, i maschi, salvo un paio di eccezioni, sono tutti negativi. Le femmine, le donne, salvo un paio di eccezioni, e le donne che sono legate al potere, la madre dei figli di Zebedeo, la donna ambiziosa che ambisce, e Erodiade, la moglie di Erode, quella che detiene il potere, ma le donne non solo sono tutte positive, ma l'Evangelista le mette a un livello superiore agli uomini. Secondo la mentalità dell'epoca, Dio era in alto nella sfera divina, attorno a Dio c'era un alone dove c'erano sette angeli chiamati gli angeli del servizio, che erano quelli che avevano il compito di lodare e glorificare il Signore. Quindi c'è Dio, poi gli esseri più vicini a Dio sono gli angeli. Poi si scende giù nella graduatoria, quindi c'è nel mondo ebraico il sommo sacerdote, lo scriba, il sacerdote, l'uomo. Al di sotto di tutto questo c'è la donna, considerata un essere inferiore. E la Bibbia conferma questo. Sapete che uno dei vanti nel mondo ebraico era poter affermare che Dio non ha mai rivolto la parola a una donna. Dio nell'Antico Testamento parla a ogni sorta di uomini, mascalzoni, re, eroi, delinquenti, agli uomini parla tutto, ma non rivolge mai la parola a una donna. Il rabbino, c'è nel Talmud questo qui, il rabbino che fa questa espressione pensa di averla sparata un po' grossa e ci ripensa e dice: beh, vabbè, è vero, c'è stata una volta, ma proprio perché la volta si è pentito e da quella volta Dio non ha più rivolto parola a nessuna donna. Quando è l'unica volta che Dio parla a una donna? Quando a Sara, la moglie di Abramo, aveva annunziato loro che sarebbero diventati genitori, e Sara, che il marito era bacucco, lei era vecchia, si scompiscia dalle risate. Il Padre Eterno, un po' per malosetto, gli dice: hai riso? E la poverina ha risposto con una bugiola innocente, dice: no, non ho riso. Cari miei, il Padre Eterno da quella volta non ha rivolto più la parola a nessuna donna. Questo fa comprendere l'attività, l'azione di Gesù, e per questo ed è importante, perché dico questo? Perché per questo motivo le donne non sono credibili come testimoni. La testimonianza di una donna è nulla. Ebbene, Gesù nei Vangeli sceglie per annunziare qualcosa che non era mai avvenuto, qualcosa di straordinario, non ha scelto i sommi sacerdoti, i farisei, neanche Pietro, i discepoli, ma sceglie proprio i personaggi che non sono credibili e conferisce loro il ruolo degli angeli. Per cui con Gesù le donne, che erano l'ultime nella scala del rapporto con Dio, escluse, sono le più vicine. Le donne nei Vangeli compiono la stessa azione degli angeli. Allora dice Gesù: presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, e là lo vedrete. Sembra che già l'abbiamo visto facendo il Vangelo di Matteo, ma è importante perché nei Vangeli non si garantiscono visioni o apparizioni. Noi adoperiamo il verbo vedere sia dal punto di vista fisico, io vedo voi, e sia dal punto di vista intellettuale. Per esempio, se adesso cerco di spiegare un argomento e vedo che non si comprende, ecco, vedete, ho usato la parola vedo che non si comprende, dico, ma non vedete che non mi sto rifacendo alla vista fisica, ma alla comprensione. Allora, il verbo vedere in tutti i Vangeli viene adoperato in due maniere. Uno, e come sempre dico quando parliamo del greco, non vi preoccupate perché sono tutte parole poi entrate nella lingua italiana. Orao, pan orama. Orao indica, possiamo tradurre con percepire, è la vista dell'intelletto. Non è la vista fisica, è il percepire, il comprendere. L'altro invece è, mettiamo nella forma così, così è più compresa, blefo, da cui blefaro, blefaroplastica, lo conosciamo tutti quanti, queste parole, è quella che riguarda la vista fisica. Ebbene, qui l'Evangelista non adopera il verbo blefo che indica la vista fisica. Se ci avevano quella volta il telefonino o la macchina fotografica, non scattava niente, non vedeva niente, ma indica questo, là lo vedrete. L'Evangelista lega strettamente l'episodio della resurrezione con le beatitudini. Nelle beatitudini Gesù aveva proclamato beati i puri di cuore sono le persone limpide, trasparenti, perché vedranno Dio. Non si assicura una visione nell'aldilà, nell'aldilà tutti vedranno Dio, anche chi non è stato puro di cuore, ma un'esperienza nel presente, il che non significa avere visioni, apparizioni, ma percepire in ogni attimo della propria esistenza la presenza del Signore. Allora l'annunzio dell'angelo è, ed eccovi, precede in Galilea. Perché in Galilea? Gesù è stato ammazzato in Giudea. Giudea è il luogo dell'istituzione religiosa, ma dove Gesù ha annunziato il suo messaggio è la Galilea. La Palestina a quel tempo era divisa in tre regioni. Al sud c'era la Giudea, che prende il nome di uno dei patriarchi, Giuda. In mezzo c'era la Samaria. Al nord una regione selvatica, popolata dai bifolchi, da gente grezza, confinante con i pagani, che non aveva un nome. Ed era talmente disprezzata che il profeta Isaia, per descriverla nel capitolo 8, versetto 6, ne parla di del Galil dei pagani. Galil significa distretto. Da Galil poi deriva Galilea, quindi la Galilea era una regione disprezzata, si credeva che i Galilei non sarebbero risuscitati. Allora Gesù, il Signore dice, vi precede là in Galilea, là lo vedrete, quindi là ne farete l'esperienza. Abbandonato in fretta il sepolcro, se si vuole fare l'esperienza della vita bisogna abbandonare in fretta il sepolcro, e ripeto ancora una volta, non è soltanto una cronaca di quello che è avvenuto, ma un'indicazione per noi, per il rapporto con i nostri cari. Abbandonato in fretta il sepolcro con paura e gioia grande. Fin tanto che erano al sepolcro erano dominati dalla paura, l'incontro con Gesù fa svanire la paura e sta subentrando la gioia grande. Corsero, è strano, in Medio Oriente non si corre, i ritmi del tempo là sono diversi dai nostri occidentali che abbiamo sempre fretta. Dice un amico palestinese, dice, ma voi siete tanto ricchi ma dite sempre non ho tempo, non ho tempo, noi siamo poveri ma di tempo ne abbiamo tantissimo. Quindi il correre è un segno di maleducazione e una persona che corre va incontro al disonore. Ebbene, tanto è il desiderio di comunicare questa notizia che le donne non pensano più alla propria onorabilità, si mettono a correre a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Sapete che il termine angelo significa colui che annunzia, quindi le donne svolgono nei Vangeli il stesso ruolo degli angeli, allo stesso livello. Il compito delle donne quindi è equiparato agli angeli. quando si abbandona il luogo della morte, il sepolcro, e si va a trasmettere un messaggio di vita, sempre si incontra il Dio della vita, scrive l'Evangelista, ed ecco Gesù venne loro incontro. Fin tanto che si sta nel luogo di morte non si può incontrare il Signore. Quando si abbandona il luogo della morte, si incontra Gesù, viene loro incontro dicendo: rallegratevi. Gesù non li saluta alla maniera ebraica, era shalom, pace, ma perché dice rallegratevi, gioite? Si rifà sempre, vedete, il racconto è strettamente legato alle beatitudini, quando Gesù dice rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Quindi è la beatitudine che conclude le ultime beatitudini. La ricompensa per la persecuzione, per la fedeltà al messaggio di Gesù, è una vita che è capace di superare la morte. Una vita indistruttibile che ora è visibile in Gesù. Quindi abbandonato il sepolcro, abbandonano la paura, vanno incontro alla gioia e incontrano Gesù che li invita. La prima parola che Gesù risuscitato pronuncia è un invito alla pienezza della gioia. Rallegratevi. Ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. Qual è il significato di questa duplice azione? Prendere i piedi significa vedere l'umanità. Quindi ecco il corpo di Gesù che è risuscitato ma conserva la sua umanità. Adorare significa riconoscere in Gesù una realtà diversa. In Gesù si manifesta la condizione divina. Allora Gesù disse loro, di nuovo, non abbiate paura. Andate ad annunziare, di nuovo c'è l'invito di comportarsi come gli angeli, ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Nel Vangelo di Matteo, Gesù risuscitato non mette piede a Gerusalemme. Gerusalemme, fin dagli inizi di questo Vangelo, è presentata in una luce sinistra. Quando arrivano i magi dall'Oriente che annunciano la nascita del re, dice che il re Erode fu turbato, e si sa, era un re illegittimo, ha ammazzato ben 10 familiari per paura che gli soffiassero il trono, si può capire, ma dice che tutta Gerusalemme fu turbata. Ma come? La Santa Sede, il luogo dell'istituzione religiosa, dove c'era il Tempio del Signore, i sommi sacerdoti, liturgie, all'annunzio che Dio si manifesta, tremano. Perché? Perché hanno paura di quello che vanno a perdere. Mentre si dice che i magi gioiscono per quello che stanno per dare i loro doni, tutta la città trema di paura perché sa che è arrivata la fine. La mistificazione dell'istituzione religiosa può esistere fin tanto che la gente non fa la vera esperienza del Dio. Quando incontra vero Dio, ecco che crolla come un castello di sabbia. Quindi non abbiate paura, andate ad annunziare ai miei fratelli. Per la prima volta nel Vangelo di Matteo, Gesù definisce i suoi discepoli fratelli, ora che nella condizione divina la comunica anche a loro e li chiama fratelli. E di nuovo c'è l'insistenza che vadano in Galilea e là mi vedranno. Quindi, come le donne incontrano Gesù dopo aver abbandonato il sepolcro, ugualmente i discepoli incontreranno Gesù dopo aver abbandonato Gerusalemme. Fin tanto che si rimane a Gerusalemme, nel centro dell'istituzione religiosa, non c'è possibilità di fare l'esperienza del Cristo risuscitato. Come la stella dei magi non ha brillato su Gerusalemme, così la luce del Cristo risorto non brilla in un'istituzione assassina. Ora c'è la parte, ma dobbiamo saltare il rovescio della medaglia, però quando potete leggetelo, l'altro annunzio, le guardie che vanno dai sommi sacerdoti ad annunziare il fatto, ai sommi sacerdoti che Cristo sia risuscitato non interessa niente, interessa soltanto permanere nel loro potere. E cosa usano? Usano l'arma di sempre, il denaro, la corruzione. E se per denaro Gesù, Giuda ha tradito il suo maestro, con il denaro i sommi sacerdoti tradiscono il loro Dio. Dite che i suoi discepoli lo hanno rubato, eccetera. Andiamo, facciamo un salto, andiamo al versetto 16. Gli 11 discepoli, sono 11, come mai sono 11? Chi manca? Allora abbiamo visto una selezione. Delle tre donne presenti alla croce, una è eliminata. L'ambizione, il successo, la gloria è incompatibile. Le guardie, naturalmente, chi appartiene al potere, è eliminato. E adesso non sono più 12. Perché? Chi è che manca? Manca appunto Giuda. E se Gesù per 30 sicli d'argento ha incontrato la morte fisica, Giuda, e nel Vangelo di Matteo c'è la definizione più tremenda verso quest'uomo, si dice l'uomo che sarebbe meglio non fosse mai nato, per questa somma è andato incontro all'annientamento totale, quella che Riccardo ha parlato, della morte seconda, ha distrutto se stesso. Gesù ha detto non abbiate paura di chi può uccidere il corpo, abbiate paura di colui che può uccidere il corpo e la persona, cioè il mammona. E Giuda la sua scelta l'ha fatto ed è distrutto. Il gruppo non viene ricostituito da Gesù, poi lo faranno i discepoli a Gerusalemme, che vorranno ricostituire il numero, ma questa non era la volontà di Gesù, perché Gesù avrebbe potuto subito, visto che erano 11, ricostituire il numero 12. Perché il gruppo non viene ricostituito? Perché 12 rappresenta le tribù di Israele e quindi un messaggio per Israele. Tolto il 12esimo, 11 è un numero normale e quindi il messaggio di Gesù è per tutta l'umanità. Non c'è più un gruppo particolare, non c'è più un popolo privilegiato, ma è per tutta l'umanità. Gli 11 discepoli poi andarono in Galilea e qui c'è una sorpresa. Su il monte, con l'articolo determinativo, che Gesù aveva loro fissato. Ma se noi andiamo indietro a vedere gli annunci della passione, per tre volte, sia dall'angelo del Signore sia da Gesù, era stato detto ai discepoli di andare in Galilea. Ma la Galilea era una regione abbastanza grande, non era stato dato un appuntamento specifico dove. Eppure i discepoli, senza esitare, vanno su il monte. L'Evangelista non scrive su un monte, la Galilea è una zona montagnosa, ci sono tanti monti, no, vanno su il monte con l'articolo determinativo. Perché questo il monte? Cos'è il monte? Il monte in questo Vangelo è il monte delle Beatitudini, dove Gesù annuncia il suo messaggio che è riassunto e riformulato con le 8 Beatitudini. Cosa ci sta dicendo l'Evangelista ai credenti di tutti i tempi, quindi anche noi? Volete fare l'esperienza del Cristo risuscitato nella vostra vita? Andate in Galilea, sul monte delle Beatitudini, e là farete l'esperienza. Il che è ovvio, non significa fare un viaggio, beati chi può farlo, e andare in quella terra, ma significa accogliere il messaggio di Gesù nella sua interezza, come espresso nelle Beatitudini. Chi lo fa, farà l'esperienza. Le Beatitudini sono state purtroppo, per il tradimento della Chiesa, il fallimento del messaggio di Gesù. Io ormai sono più di 40 anni che sono prete, in tanti incontri ho chiesto alle persone, quindi persone praticanti, quanti sono i comandamenti di Mosè? Tutti sanno che sono 10. Quali sono? Si fa un po' di confusione, si confonde il sesto col settimo, l'ottavo, però tutti insieme 10 vengono fuori. Ebbene, ancora devo trovare un gruppo, una comunità che sappia dirmi quante sono le beatitudini di Gesù e soprattutto quali sono. La prima, la più antipatica, la conoscono tutti, beati i poveri. Per il resto sembra che Gesù abbia voluto beatificare gli sfigati dell'umanità, i disgraziati, i poveretti. Ed è stato il fallimento del messaggio di Gesù. Voi sapete che la denuncia fatta famosa che la religione è l'oppio dei popoli, ha come base proprio le beatitudini. Perché? Perché venivano interpretati come se Gesù ai poveretti, ai sofferenti, agli affamati avesse detto siete beati, ma perché siamo beati? Perché vostro è il regno nei cieli. E da qui viene quell'espressione, si soffre di qua per essere beati di là. Cosa è successo? Che i poveri, gli affamati, gli afflitti, i sofferenti, la prima minima occasione che avevano nella loro vita di uscire dalla povertà, non ci pensavano due volte. Inutile che gli dicevi, guarda che se non sei più povero non sei più beato, te la lascio tutta per te la beatitudine. E d'altro canto non si è visto mai una persona ricca che ha scelto la povertà per entrare nella beatitudine, salvo un po' come Francesco o altri. È stato il fallimento del messaggio di Gesù. È stato indicato il suo messaggio come l'oppio dei popoli, quando in realtà era l'adrenalina. Non è adesso qui il tempo, stiamo parlando della risurrezione, di presentare le beatitudini, ma la prima beatitudine non è stata messa a caso, è la condizione perché esistano tutte le altre. Gesù proclama beati i poveri, ecco, trattiamo soltanto la prima beatitudine, perché è importante, perché è la condizione per sperimentare il Cristo risuscitato. Quindi Gesù, allora, le beatitudini, abbiamo detto, sono 8. 8 significa che praticandole si ha la vita indistruttibile. Ma l'Evangelista, probabilmente era uno scriba, addirittura ha calcolato con quante parole comporre questa composizione. Le beatitudini sono composte esattamente da 72 parole. Perché 72? Perché nel libro della Genesi, al capitolo 10, i popoli pagani erano 72. Quindi sono per tutta l'umanità. I 10 comandamenti erano per Israele, le beatitudini per tutta l'umanità. La prima è la più importante. Beati, beati significa una condizione di felicità difficilmente raggiungibile su questa terra. Gesù proclama beati i poveri. Poi adesso che vedremo c'è un'espressione che dovremo tradurre di spirito. Perché di essi è il regno dei cieli. Rispondete a Matteo. C'è un problema di traduzione. Beati i poveri, poi c'è una particella greca che si può tradurre di spirito nel senso carenti di spirito, gli stupidi. Ma non è possibile che Gesù indichi come massima ispirazione la stupidità, anche se ci sono molti concorrenti, quindi non può essere. Si può tradurre nello spirito, e guarda caso questa è stata quella che la Chiesa ha sponsorizzato, poveri nello spirito. Per tenersi buoni ricchi, la Chiesa ha detto l'importante è la povertà spirituale, che non si è mai capito cosa significhi. Cosa significa la povertà spirituale? Che tu c'hai i beni, però ne sono distaccato. E ma coglione, se dice ancora, è facile essere distaccato quando c'hai i beni. Non si è mai capito, ma naturalmente la Chiesa non poteva inimicarsi i ricchi. Quindi ai poveri, ai ricchi si diceva, siete beati, siete distaccati dalle vostre ricchezze. Ma quelle volte che Gesù si è incontrato con un ricco, non gli ha chiesto un distacco spirituale, ma è immediato e concreto. E quando il ricco non ne vuole sapere e va via, non è che Gesù gli corre dietro e dice no, guarda, allora facciamo così, per adesso l'importante è che tu ti distacchi spiritualmente, poi man mano, no, Gesù lo lascia. Allora, l'alternativa è per lo spirito. Gesù non proclama beati quelli che la società ha reso poveri. Quelli che la società ha reso poveri sono disgraziati, che è compito della comunità cristiana togliere dalla loro condizione di povertà. Allora sono i beati i poveri per lo spirito, non è lo Spirito Santo, è la forza interiore. E sono quelli che per la forza interiore che hanno scelgono di entrare nella condizione di povertà, che non significa miseria. Significa la condivisione. Praticamente il Signore non ci chiede di spogliarci di quello che abbiamo, ma di condividerlo. Abbassa un po' il tuo livello di vita, in modo che quelli che l'hanno troppo basso riescano ad alzarlo un poco. Questo ci chiede il Signore. Allora Gesù dice, quelli che liberamente e volontariamente, quindi non i poveri della società, per lo spirito, fanno questa scelta, beati, il massimo della felicità, e qui casca l'asino, perché di essi è il regno dei cieli, che nella predicazione della Chiesa era stato trasformato non dei cieli ma nei cieli. Per questo la Chiesa si diceva ai poveri, che naturalmente protestavano, ma siete beati, ma per, Che cacchio siamo beati, perché andate in paradiso. I poveri, che erano poveri, ma non stupidi, dicevano, però guarda che il ricco, quando muore, lascia pure le offerte per le messe, quindi ci frega in questa vita e ci passa avanti anche nella di là. Purtroppo la non conoscenza della cultura ebraica, del linguaggio, ha portato a questo equivoco che un regno dei cieli è stato confuso con un regno nei cieli. Matteo, l'autore di questa confusione, perché è l'unico che usa la formula regno dei cieli. Perché, benedetto Matteo, ci hai fatto questa confusione? Perché Matteo scrive per una comunità di ebrei, di giudei, e usa un linguaggio che loro possono comprendere. Nella cultura ebraica si evita tutte le volte che è possibile di nominare, di scrivere il nome di Dio. Allora al posto di nome di Dio si usa l'espressione cieli, che però significa Dio. Allora il regno dei cieli non è altro che il regno di Dio. E che cos'è il regno di Dio? La società alternativa che Gesù è venuto a inaugurare. Una società dove ai tre verbi maledetti dell'avere, del salire, del comandare, si sostituisca il condividere, il scendere e il servire. Questo è il regno dei cieli. Allora Gesù sta dicendo, quelli che adesso, in questo momento, liberamente, volontariamente, per una decisione intima, decidono di farlo, non è una promessa per il futuro. Gesù non dice di questi sarà, è immediato, in questo istante, è il regno di Dio, cioè Dio si prende cura di loro. È un cambio straordinario quello che il Signore ci propone. Se voi da questo momento decidete di prendervi cura del bene e del benessere degli altri, permetterete voi a Dio di prendersi cura del vostro benessere. Queste sono le beatitudini. Allora, tornando di nuovo sul monte, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quindi, per fare l'esperienza della nostra vita del Cristo risuscitato, bisogna accogliere le beatitudini. In queste beatitudini, lo ricordo, c'era la beatitudine che diceva beati puri di cuore perché vedranno Dio, che, come dicevo prima, non garantisce le visioni, ma un'esperienza profonda di Dio nella propria esistenza. Quando lo videro, di nuovo non la vista fisica, gli si prostrarono innanzi. Quindi i discepoli sul monte vedono Gesù nella sua condizione divina e riconoscono questa condizione divina perché si prostrano dinanzi. Ma l'Evangelista scrive, ma dubitavano. Tant'è vero che i traduttori ignoranti fanno delle capriole per giustificare questa espressione di Matteo, allora alcuni ci mettono, alcuni dubitavano, no, non c'è alcuni. Lo vedono, ma dubitano. Di che cosa dubitano? Che Gesù è risuscitato? No, perché lo vedono. Che Gesù abbia la condizione divina? No, perché lo adorano. Allora di che cosa è che dubitano? Che secondo la tecnica letteraria in uso quell'epoca, si mette in rapporto un verbo con un altro verbo, unendolo con lo stesso significato e negli stessi episodi. Quando è che è apparso questo verbo dubitare? L'abbiamo già visto, ricordate quando Pietro vede Gesù che cammina sulle acque, il che indica la condizione divina, dice fammi finire anche a me, e Gesù dice vieni. Pietro va e incomincia ad affondare perché vede un vento impetuoso. Lui credeva che avere la condizione divina fosse una passeggiata, ma avere la condizione divina passa attraverso l'opposizione, la persecuzione e la croce. Allora ecco che Pietro incomincia ad affondare e ricordate Gesù che gli ha detto uomo di poca fede perché hai dubitato. Il verbo dubitare ritorna qui. Cosa significa? Di che cosa dubitano? Vedono che Gesù c'ha la condizione divina, capiscono che ci possono arrivare anche loro, ma cari miei quanto gli è costato, è passato attraverso lo strazio della croce. Ne saranno capaci? Loro che al momento della cattura di Gesù l'hanno abbandonato tutti quanti, sono scappati via tutti quanti, ricordate nell'ultima cena, siamo pronti a morire per te. Quando hanno visto da lontano le guardie nel Vangelo di Matteo, sono scappati tutti via. Ecco allora perché dubitano. Non dubitano che Cristo sia risuscitato, dubitano di essere capaci di arrivare a questa condizione passando attraverso la persecuzione. E Gesù, avvicinatosi, disse loro, mi è stata data piena autorità in cielo e in terra. Notate che mentre le donne sono loro che si sono avvicinate a Gesù, qui è Gesù che deve avvicinarsi ai discepoli, noi maschi sempre un po' più tonti, sempre un po' più tardi. Durante la sua esistenza Gesù aveva dichiarato che gli era stata data autorità sulla terra. Ora che nella pienezza della condizione divina la sua autorità viene estesa anche al cielo. E ecco le ultime parole di Gesù importanti, che sono valide per tutti, di tutti i tempi, e il verbo che adopera è un verbo dinamico, di movimento. Perché Gesù non crea un gruppo mistico, dice stiamo qui e adoratemi, misticheggiate. Invece Gesù, una volta che la comunità ha fatto l'esperienza che Cristo è passato attraverso la morte di vivo, non li trattiene con sé, perché il Dio di Gesù non assorbe le energie degli uomini, ma gli comunica le sue, e il primo comando è andate. Quindi è un movimento dinamico. Andate dunque e fate miei discepoli. È strano, perché Gesù a questi discepoli che abbiamo visto hanno capito poco e niente, addirittura ancora dubitano, non è che siano perfetti, ma sono appena passati dal tradimento, vigliacchi. Perché Gesù non gli dice adesso, ho fatto un anno di noviziato, di preghiere, eccetera, poi vedremo chi è ammesso per mandare la missione. Gesù non attende la perfezione delle persone, ma li manda così come sono. Ricordate quando dicevamo che la forza di Dio non si esprime nella forza dell'uomo, ma nella sua debolezza. Quindi nessuno si può tirare indietro, nessuno può dire ma a me no, 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 andate. Andate e fate miei discepoli tutte le nazioni, e il termine adoperato dall'Evangelista indica le nazioni pagane. Quindi il messaggio di Gesù non è soltanto per Israele, ma è per tutta l'umanità. E qui l'uso liturgico poi del termine ha svuotato di significato il mandato di Gesù e lo ha riservato a una sola categoria, battezzandoli. Il verbo battezzare nella lingua greca significa immergere, affondare, affogare. Poi dopo, siccome c'è stato il rito del battesimo, ha preso il significato dell'uso liturgico, ma non c'è qui. Battezzare significa inzuppare, impregnare. Gesù non manda i suoi ad insegnare delle dottrine, ad annunciare delle verità, ma dice andate, rendete tutte le i miei discepoli, tutte le nazioni, cioè dai pagani. Ricordate che i discepoli non ne vogliono sapere di andare dai pagani. Ricordate l'episodio della traversata del lago? Ogni volta che Gesù dice andiamo all'altra riva si scatena sempre la tempesta, non ne vogliono sapere. Gesù dice andate in tutte le nazioni pagane battezzandoli, cioè immergendoli, impregnandoli, inzuppandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, che non è una formula liturgica, ma è la triplice ripetizione della realtà divina. Il nome significa l'identità. Quindi ogni persona che incontrate non gli dovete annunciare delle dottrine, ma la dovete immergere, inzuppare, impregnare dell'amore di Dio che si manifesta come Padre, che è colui che comunica vita, nell'amore del Figlio, che è colui che questa vita l'ha realizzata, e dello Spirito, che è questa energia che consente di realizzare questa vita. Quindi l'invito di Gesù è questo qui, che dà ai discepoli. E per la prima volta in tutto il Vangelo, vedete come gli evangelisti sono di una ricchezza, che nella lingua greca il linguaggio degli evangelisti si distingue tra il verbo insegnare e il verbo proclamare o predicare. Gesù non ha mai permesso ai suoi discepoli di insegnare, ma solo di predicare. Qual è la differenza? Insegnare significa annunziare la realtà del regno prendendo piede, base dall'Antico Testamento. Questo compito esclusivo di Gesù, perché lui sa quelle parti dell'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo Antico Testamento, che sono valide per il regno. Ricordate nel Vangelo di oggi, lui ascoltate né Mosè né i profeti. Ci sono parti che coincidono con Gesù, vanno accolte, ma è Gesù la linea. Allora Gesù insegna, perché lui annuncia il regno sapendo quale parte dell'Antico Testamento può prendere. Ai discepoli li manda a proclamare. Proclamare significa annunziare il regno come novità, senza prendere spunto dal passato. Qui, per la prima volta, finalmente, Gesù autorizza i suoi discepoli: andate a insegnare, dice fatta, no, andate a insegnare loro a praticare tutto ciò che vi ho comandato. Non li manda a insegnare delle dottrine, ma li manda a insegnare una pratica. E perché Gesù parla di comandato, che è un'espressione che è rara nel Vangelo, è per contrapporla all'Antico Testamento, ai comandi di Mosè. L'unica volta che Gesù parla di comandamenti è riguardo le beatitudini. Allora Gesù nel Monte delle Beatitudini dice: andate a insegnare loro a praticare tutto ciò che io vi ho comandato, cioè a praticare le beatitudini. Ma come si pratica, come si insegna la pratica delle beatitudini? Vivendole. Se io adesso voglio farvi un corso su come si zappa, inutile che metto qui sulla lavagna come è fatta la zappa, la forza di gravità, la forza. Bisogna che andiamo in giardino con la zappa e facciamo una pratica. Allora Gesù non autorizza la comunità dei discepoli ad andare a insegnare dottrine, ma a praticare le beatitudini. Siamo arrivati alla fine. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni. L'incomprensione dell'episodio dell'ascensione che c'ha Luca, interpretato letteralmente, ha fatto pensare che Gesù, una volta risuscitato, è salito lontano e noi siamo qua con tutti i nostri guai. L'ascensione non significa separazione, ma significa presenza ancora più intensa del Signore. Nel Vangelo di Giovanni Gesù ha detto: è bene per voi che io me ne vado, perché quando mi sarò andato vi manderò lo Spirito che sarà sempre con voi. Le parole di Gesù in Matteo: ecco, io sono con voi tutti i giorni. Gesù non è assente, Gesù è presente nella sua comunità tutti i giorni. E qui ricordate, ieri Castiglio parlava del terrorismo. Bisogna che la gente abbia paura, perché si sottomettono le persone con la paura. E io dico sì, benedetti cristiani che adesso hanno fatto l'ultima edizione, che è buona, della Bibbia della CEI. Nella precedente avevano tradotto giustamente fino alla fine dei tempi, che non indica una scadenza, è una maniera ebraica per dire per sempre. Hanno fatto un passo indietro e sapete sti mascalzoni come lo hanno rimesso? Fine del mondo. Bisogna che la gente abbia paura. Non si parla dei Vangeli mai della fine del mondo, perché è un'espressione sconosciuta, ma di fine dei tempi, che non indica una scadenza, ma indica una qualità di una presenza. Gesù dice: io sono con voi per sempre. Allora, la presenza di Gesù è condizionata dalla pratica delle beatitudini. Laddove c'è una comunità che pratica la beatitudine della condivisione, della solidarietà, Gesù è presente, io sono con voi per sempre. Matteo, abbiamo detto, scrive per una comunità di giudei, il suo libro è un libro raffinato, e l'Evangelista chiude il suo Vangelo, è l'unico che termina il suo Vangelo nella scena di un monte, e Gesù ha formulato le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli sul modello di quelli che chiudono la Bibbia ebraica. L'ultimo libro della Bibbia ebraica è il secondo libro delle cronache. Allora l'Evangelista, che ha diviso il suo Vangelo in cinque parti, esattamente come i cinque libri della legge di Mosè, conclude richiamandosi alla chiusura dell'ultimo libro della Bibbia. E cosa c'è scritto in questo secondo libro delle cronache? Riporta il decreto che Ciro, il re di Persia, diede agli ebrei che erano deportati. E conclude così: il Signore Dio dei cieli mi ha consegnato tutti i regni della terra. Egli mi ha comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartenga al suo popolo, il suo Dio sia con lui. Ecco le parole di Gesù: io sono con voi. Io sono con voi è il tema conduttore del Vangelo di Matteo. Al capitolo primo, al versetto 23, Gesù viene definito come il Dio con noi. A circa metà, il capitolo 18, Gesù dice: quando due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E conclude il Vangelo con l'assicurazione: io sono con voi. Ecco, Dio sia con lui e parta. Con il decreto di Ciro, i giudei da Babilonia, la terra di prigionia, sono invitati a tornare in Giudea, la terra della libertà. Con Gesù, i discepoli sono invitati a uscire dalla Giudea, terra di prigionia e di morte, sede dell'istituzione religiosa, per andare in tutto il mondo. L'incarico di Ciro era quello di costruire un tempio al Signore. I discepoli sono il nuovo tempio, il nuovo santuario, attraverso il quale Dio manifesta il suo amore, la sua misericordia. Quindi Matteo chiude il suo lavoro, che aveva iniziato con le parole del primo libro della Bibbia, la Genesi, il libro della Genesi di Gesù, con quello dell'ultimo libro della Bibbia, volendo raffigurare che nel suo Vangelo è contenuta tutto l'insegnamento di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Bene, abbiamo fatto una bella cavolata. Sono partito in salita perché il fatto che era saltata la luce ci aveva un po' scombussolato. Comunque abbiamo potuto rimediare. Allora, riassumendo l'episodio che abbiamo fatto, il significato è questo: l'esperienza del Cristo risuscitato non è un privilegio per alcuni 2000 anni fa, ma una possibilità per i credenti di tutti i tempi. Questa possibilità non si deve a stili particolari di vita, di preghiere, di devozioni, ma nella pratica delle beatitudini che è possibile a tutte le persone. Questo sia per sperimentare il Cristo risuscitato, ma anche per sperimentare la presenza dei nostri cari che continuamente ci sono accanto e, ripeto, fino alla noia, ci mandano insistentemente, perché noi siamo un po' duri, due messaggi: sono qui e sto bene e ti voglio bene. Se ci sono delle domande, interventi, perché poi abbiamo finito, ripeto, oggi anticipiamo il pranzo a mezzogiorno per permettere a quelli che devono partire di andare via. Allora, a voi intanto grazie anticipato. Non so se Riccardo dovrà dare degli avvisi, se caso lo chiamiamo. A voi, se ci sono interventi.
Solo un grande grazie.
Bene, grazie. Non è facile passare una settimana a parlare del tema della morte, ci vuole del coraggio, ce l'abbiamo avuto e speriamo che il risultato ci sia stato.
Posso dire cosa mio nonno disse testualmente? Cosa diavolo vogliono questi poverelli? Hanno già le leggi, non cercano
ancora. E infatti era... Purtroppo le beatitudini erano state usate proprio come sistema di oppressione. Io ricordo tanti anni fa, qui, quando ospitammo una comunità di ragazzi in carrozzina, e venne il parroco da loro, e una ragazza ventenne in carrozzina, quando la vide dice: pensa quanto sei beata! E lei, sta ragazza, dice: Don Taruschio, perché non prega anche lei di essere beato come me? E quindi purtroppo le beatitudini sono state usate per veramente addormentare le persone, quando in realtà erano l'adrenalina, il motore della rivoluzione del mondo. Sì, Giuseppe.
Il
telefono.
Che senso ha l'affermazione di Gesù quando il figlio dell'uomo ritroverà la sede?
Questo è in un altro contesto nel Vangelo di Luca. Figlio dell'uomo significa l'uomo nella sua pienezza, l'umanità. Non c'è uno degli equivoci della Chiesa primitiva, c'è anche il gatto là, uno degli equivoci della Chiesa primitiva era l'attesa di questo ritorno di Cristo. Ma la venuta del figlio dell'uomo significa che ogni volta l'umanità aumenta il livello di dignità delle persone, è la venuta del figlio dell'uomo. Ogni volta che l'uomo ritrova la sua divinità, è la sua dignità. Qui, nell'episodio di Luca che hai citato, Gesù parla, troverà questa fede. E qual è questa fede? l'abbandono dell'istituzione religiosa. E no, è Luca, non gli si fa. Il finale del Vangelo di Luca è un qualcosa di drammatico. Gesù risuscitato li spinge fuori di Gerusalemme, quindi per spingere si vede che trova resistenza, vanno sul monte dell'Ascensione, eccetera. E come conclude il Vangelo di Luca? E tornarono tutti contenti nel Tempio lodando il Signore. Non hanno capito niente. Nel Tempio. Gesù ha chiamato il Tempio la casa di banditi, dei ladri. Gesù ha profetizzato la distruzione di questo luogo. E loro tornano nel Tempio a lodare e ringraziare il Signore. 25 anni ci sono voluti prima che la comunità cristiana abbandonasse Gerusalemme. Ed è stato grazie a una persecuzione. Come ricordate quando parlavamo di Marta e Maria, Marta che deve andare di nascosto, la primitiva comunità cristiana sembrava uno dei tanti gruppi, niente di particolare. Quando arriva a comprendere che Gesù è il Messia, il figlio di Dio, incominciano i guai. Allora Gesù si chiede se c'è questa fede nel suo gruppo. Altre domande? Perché poi finiamo. Bene, allora se non c'è, respiriamo. Amaro, puoi chiamare Riccardo, mi fai la cortesia di chiamare Riccardo? Così si deve dire qualcosa. Allora intanto il nostro ringraziamento a tutti, in particolare la sorpresa all'ultimo momento, ma le cose all'ultimo momento sono sempre le più belle, il nostro Castiglio che ci ha arricchito con la sua sapienza per voi. Penso che perché ci dovremmo vedere ancora, perché ci hai messo tante curiosità, tante cose che non credere di cavartela con così poco, quindi organizzeremo meglio. Grazie a tutti voi che avete partecipato, siamo stati eroici tutti quanti, perché mai era capitata una settimana.